Dai, cinta sì,
mi,
no,
mi, frappi sì,
vabbè, dai, cinta sì, vabbè, sì, dai, cinta sì, mi,
sì, 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 sì.
Ho visto un re,
se la riscuse,
ho visto un re, un re che piangeva seduto sulla sella, piangeva tante lacrime,
ma tante che
bagnava anche il cavallo.
Povero re,
e povero anche il cavallo.
Sì, beh, sì, beh,
è l'imperatore che gli ha portato via un bel castello, di 32 che lui cena.
Povero re,
e povero anche il cavallo.
Sì, beh, sì, beh, sì, beh,
ho visto un vescovo,
se la riscuse,
ho visto un vescovo. Anche lui, piangeva, faceva un gran baccano, mordeva anche una mano.
La mano di chi?
La mano del sacrestano.
Povero vescovo.
E povero anche il sacrista.
Sì, beh, sì, beh,
è il cardinale che gli ha portato via un'abbazia.
Oh, per Cristo!
32 che lui cena.
Povero vescovo.
E povero anche il sacrista.
Sì, beh, sì, beh,
ho visto un ricco.
Se la scuse?
Ho visto un ricco.
Un show.
Sì,
il tapino lacrimava su un calice di vino ed ogni goccia andava
diretta al vino,
sì che tutto l'annacquava.
Povero tapino,
e povero anche il vino.
Sì,
il vescovo, il re, l'imperatore l'ha mezzo rovinato, gli han portato via tre case, un caseggiato di 32 che lui cena.
Povertà P.
E povero anche il P.
Sì, beh,
dai, chitta sì, dai, chitta sì,
visto un vilan,
sai scusa?
Un contadino!
Il vescovo, il re, il ricco, l'imperatore, perfino il cardinale, l'ha mezzo rovinato, gli han portato via la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Mitteltoni, la moglie!
E per cos'è?
Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
Poi il puscel.
Nel senso del maiale.
Sì,
ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
Ma Salemma?
No, il fatto è che noi diran,
e sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. E sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale.
Benvenuti alla seconda puntata di Tempo di Teatro, una piccola storia del teatro molto semplice per ricordarci i punti salienti delle varie epoche. Oggi parliamo del teatro romano. Nella Roma antica il teatro è una delle più grandi espressioni della cultura. È fortemente caratterizzato nella direzione dell'intrattenimento ed era spesso incluso nei giochi, accanto ai combattimenti dei gladiatori, ma soprattutto, sin dalle origini, è collegato alle feste religiose. La provenienza di molti testi è di origine greca, in forma di traduzioni letterali o rielaborazioni, le vertere, mescolate ad alcuni elementi di tradizione etrusca. Era anche d'uso la contaminatio, consistente nell'inserire in un testo principale scene di altre opere, adattandole poi al contesto. Infatti spesso i testi erano censurati, impedendo dei riferimenti diretti alla vita civile o politica, mentre era esaltato il gusto della gestualità e della mimica. Il teatro Era infatti rivolto alla popolazione intera e l'ingresso era gratuito. Si assiste così alla fioritura di spettacoli teatrali fin dal VI secolo a.C., nei quali poi prevale appunto l'aspetto buffonesco. In Magna Grecia e in Sicilia, dalla fine del V secolo al III secolo a.C., si diffonde la farsa fliacica, che è una commedia popolare. Spesso è improvvisata e gli attori spesso sono dei mimi che indossano costumi e delle maschere molto esagerate e caricaturali. Tutto quello che è rimasto di queste farse sono le raffigurazioni sui vasi che abbiamo ritrovato nei pressi di Taranto. Poi c'era l'Atellana, farsa popolaresca che prevedeva maschere ed era caratterizzata dall'improvvisazione degli attori su un canovaccio, precursore appunto della commedia dell'arte che vedremo molto più avanti. Era caratterizzato da 4 personaggi fissi. C'erano Maccus, Pappus, Bucco ed Ossennus. Tarquinio Prisco riorganizzò i ludi romani attorno alla metà di settembre, facendoli diventare la festa più importante della città. Si dice che tra i tanti tentativi fatti per placare l'ira dei celesti vennero anche istituiti degli spettacoli teatrali, fatto del tutto nuovo per un popolo di guerrieri i cui unici intrattenimenti erano stati fino ad allora i giochi del circo. Ma a dire la verità, si trattò anche di una cosa un po' modesta, come per lo più è all'inizio di ogni cosa che comincia, e per giunta poi importata dall'esterno. Senza parti in poesia, senza gesti che riproducessero i canti, degli istrioni fatti venire dall'Etruria danzavano al ritmo del flauto con movenze non scomposte e caratteristiche del mondo etrusco. In seguito i giovani cominciarono a imitarli, lanciandosi nel contempo delle battute reciproche, con versi rozzi e muovendosi in accordo con le parole. Quel divertimento diventò così usuale, così normale, e fu praticato sempre più frequentemente. Agli attori professionisti nati a Roma venne dato il nome di istrioni, da ister, che in lingua etrusca vuol dire attore. Essi non si scambiavano più come un tempo dei versi rozzi poi improvvisati, simili al fascennino, ma rappresentavano satire ricche di vari metri, eseguendo melodie scritte ora per l'accompagnamento del flauto e compiendo gesti appropriati. Questo scriveva Tito Livio ad Urbe Condita. Lo spirito farsesco dei fescennini però generò la prima forma drammaturgica latina di cui noi abbiamo notizia. La satura, si chiamava satura. Satura quidem tota nostra est, diceva con orgoglio Quintiliano nel primo secolo. Rispetto ad altri generi importanti, la satira, letteralmente significa miscuglio, è del tutto romana. Quidem tota nostra est, quindi del tutto nostra, e consisteva in una rappresentazione teatrale mista tra la danza, la musica e la recitazione. Con Andronico e Gneo Nevio il teatro latino comincia ad acquisire una fisionomia propria, comunque si stacca un po' da quello che era la Grecia. Nevio propone drammi di soggetto romano, più originali nel linguaggio e ricchi di invenzioni nello stile, arrivando ad inserire in una sua commedia una satira rivolta a personaggi contemporanei come Publio Cornelio Scipione, che gli costò il carcere. La satira personale fu in seguito espressamente proibita dalla legge. Vi ricorda qualcosa? Bene. Tito Macio Plauto invece adatta i temi ai personaggi greci e al pubblico romano, nascondendo però dietro a una Grecia spesso molto inventata delle tematiche riconoscibili nel mondo romano che erano contemporanee a lui. A Plauto, fin dai tempi antichi, vengono attribuite 130 commedie, di cui 21 sono giunte fino a noi, e riscossero un enorme successo, contribuendo a far evolvere il rapporto della società romana con il teatro. Plauto si ispira a modelli greci per creare delle soluzioni nuove, come delle invenzioni linguistiche, degli intrecci, delle battute, musiche, danze, che finivano in realtà per realizzare quasi dei musical, che purtroppo oggi, a causa dell'incompletezza del materiale plautino che è stato tramandato, non si possono apprezzare pienamente. Non riusciamo a rimetterle in scena uguali, ne mancano troppe parti. E accanto alle commedie di ambientazione greca, cominciano ad affermarsi le commedie di argomento romano. La commedia romana ha grande somiglianza con il genere greco, però ha alcune innovazioni. Per esempio non c'è più il coro e si introduce la musica. La commedia greca era chiamata fabula palliata dal pallium, che era il mantello di tipo ellenico che indossavano gli attori, mentre la commedia ambientata nell'attualità romana era detta fabula togata, cioè dalla toga, dal mantello romano, oppure tabernaria. E rispetto alle commedie modellate sull'esempio greco, qui le donne hanno parte attiva. Oh, e i personaggi femminili sono tratteggiati nella loro psicologia, non sono personaggi un po' buttati lì appoggiati per fare contorno, sono veri e propri personaggi, quindi con delle caratteristiche un po' a tutto tondo. Negli ultimi decenni della Repubblica però si assiste a una crescita di interesse verso il teatro, che ormai non coinvolge più solo gli strati popolari, ma anche le classi medie alte e l'elite intellettuale. Cicerone, appassionato frequentatore di teatri, ci documenta la nascita di scenografie nuove, più fastose, l'evoluzione del pubblico al punto di fischiare gli attori che sbagliavano la metrica. Accanto alle commedie, così lo spettatore latino comincia ad appassionarsi anche alle tragedie. La tragedia era detta fabula coturnata dai coturni, ne avevamo parlato, le calzature che erano alte con le zeppone per gli attori greci. Ed erano chiamate così se erano di ambientazione greca, mentre se si trattava dei temi di Roma dell'epoca, si chiamava pretexta, cioè dalla toga pretexta, che era orlata di porpora che usavano i magistrati. L'unica pretexta che è giunta fino ai nostri giorni è un'opera falsamente, si dice, attribuita a Lucio Anneo Seneca. L'attribuzione, infatti, è dubbia. A questo punto io farei un attimo di pausa con un attimo di musica. Quindi Roma cresce e l'impero si espande e cambiano le esigenze dello spettacolo. La commedia e la tragedia decadono di importanza e la preferenza viene ora accordata a composizioni più accessibili, più vicine al gusto di tutti. Quindi ritornano in voga la tellana, le farse, le oscenità e persino la satira politica che prima era stata abolita. I generi che maggiormente si imposero all'attenzione del pubblico furono la danza e il mimo. Il mimo consisteva nell'imitazione teatrale della vita quotidiana, nei suoi aspetti spesso i più grotteschi, e veniva accompagnato spesso dalla musica. Però qualcosa comincia a cambiare. Gli attori sono senza maschera. Le attrici ci sono sul palco e sono finalmente donne, non uomini, con delle maschere. E per permettere la danza si cominciano a togliere le calzature, i coturni, perché ovviamente scomode per danzare. Famosi autori di mimi furono Decimo Laberio e Publio Sirio. Di questi testi però ci rimangono pochi frammenti. Inizialmente questo mimo che era proprio un genere, era supportato da una drammaturgia, cioè c'era sotto una storia. Poi poco alla volta si arricchì di musica, di canto, di gestualità, fino a diventare uno spettacolo in cui la parola non era quasi necessaria. Quindi divenne così un genere di successo completamente diverso dagli altri, tanto che alcuni imperatori, per esempio Caligola e Nerone, addirittura si cimentarono loro stessi nell'arte del mimo e del canto. Le commedie e le tragedie del passato, seppur rappresentate ancora, si trasformavano in occasioni sceniche grandiose, eseguite in teatri di enorme dimensione, così per mostrare questo fasto, no? Ricche di effetti scenografici, macchine teatrali, incendi veri in scena, addirittura delle belve, ferro di ogni sorta, animali, coreografie composte da tantissime persone, anche centinaia, delle scene dipinte, degli schermi mobili e infine la grande invenzione del teatro romano. Sapete cos'è? È il sipario. Fino ad allora non c'era. Immaginate gli anfiteatri, era molto difficile. Il teatro romano inventa il sipario, quindi una divisione tra il palco e la platea, una divisione netta, un solco. In un contesto di questo genere è molto controcorrente la scelta di Lucio Anneo Seneca, che è un drammaturgo del periodo, che rinuncia alla rappresentazione e si affida unicamente alla parola scritta. Quindi via il mimo, ritorna alla parola scritta. Le sue tragedie, che sono adatte alla lettura in una piccola cerchia di ascoltatori, hanno un carattere oratorio, dove primeggiano i monologhi, le lunghe dissertazioni. E per quanto riguarda il declino della pronunzione tragica romana, che ebbe una fioritura veramente piccolina, si può affermare che sia stato causato dall'assenza di autori di successo che realizzassero dei testi nuovi, dei testi originali. Così si cerca di mantenere in vita il genere tragico puntando sulla bravura dell'attore, sulla spettacolarità degli allestimenti, come prima vi ho detto. Ma non basta. Non basta vincere la concorrenza di altre forme di spettacolo che sono più gradite alla massa, come le gare ippiche, i combattimenti di gladiatori, dove di parola, ecco, non ne serve tanta, quindi anche gli scrittori non servono. E anche la commedia, dopo Terenzio, si esaurisce rapidamente. Probabilmente perché si trattava di un genere importato, legato a modelli greci, che ormai erano già stati sfruttati ampiamente dai commediografi romani. Una compagnia di attori di drammi regolari, detta in latino grex, era formata da schiavi o liberti, mentre le attellane erano recitate da uomini liberi. A loro volta gli attori si dividevano in due categorie principali, gli striones e i mimi, come ho detto prima. L'attore, a Roma, poteva definirsi un interprete completo, in quanto era addestrato alla recitazione, al ballo e al canto. Gli attori, però, guarda caso, non godevano di buona reputazione. Cicerone difese nella sua orazione Pro Roscio Comedo l'attore più famoso dell'antica Roma, nel tentativo di riabilitare questa professione. Alcuni di loro riuscirono a guadagnare anche cifre enormi e ad entrare nelle grazie dei potenti e a essere idolatrati dal pubblico. Generalmente, comunque, chi saliva sul palcoscenico veniva equiparato al prostituto e perciò bollato d'infamia. Ohimè, misera. Livio Andronico fu anche attore nei suoi drammi. Di Plauto non lo sappiamo con certezza, ma sembra sia stato in gioventù un attore di Atellane, no? Da uomo libero. Le compagnie teatrali erano dirette da un capocomico che veniva chiamato Dominus Gregis, il capo del gregge, no? Un conduttore, un conductor, una specie di direttore di scena, e il coragus, un attrezzista a tutto fare, che preparava costumi e reperiva gli oggetti e quindi tutti gli elementi che erano necessari alla messa in scena. I costumi erano diversi. Per le rappresentazioni di ambientazione greca, gli striones vestivano degli abiti ovviamente ateniesi, il paglio, i coturni, i socci, che erano delle calzature, che sembra una parola bolognese, invece no, sono delle calzature che sono più adatte alle commedie. Invece per quelle di ambientazione romana gli attori indossavano la toga classica, come dicevo prima, la toga pretexta, che era orlata di porpora per le tragedie. I costumi di alcuni personaggi erano sempre uguali, in modo da essere riconoscibili dal pubblico. Il soldato portava la spada e la clamide, il messaggero il tabarro e il cappello, il villano la pelliccia, il parassita il mantello, il popolano il farsetto. Quindi così il pubblico, vedendo questi costumi, già capiva che tipo di personaggio sarebbe entrato, che tipo di carattere sarebbe entrato. Anche nel mimo latino l'abbigliamento era tipico e riconoscibile. Il Mimus Albus, progenitore del moderno mimo bianco, no? Mimus Albus, aveva dei vestiti candidi. Il Mimus Centuculus era come un arlecchino e aveva i costumi di vari colori, è un precursore. Facciamo un'altra piccola pausa musicale. Le maschere romane erano di legno o di tela. simili a quelle in uso nell'antica Grecia. Ricoprivano l'intera testa ed erano fornite di capelli posticci, avevano i capelli, conformi alla maschera di appartenenza. I tratti somatici dei personaggi erano caratterizzati fortemente, facilitando l'interpretazione dei personaggi diversi da parte dello stesso attore. Inoltre, la conformazione era tale che esse fungevano da megafono, come si diceva anche per i greci, ampliando un po' la voce dell'attore nei grandi teatri dell'antichità, che come abbiamo visto nella puntata scorsa erano veramente molto grandi. L'espressione ut personaret, che ne definiva la funzione, avrebbe poi dato origine al termine persona, con cui si designavano e da cui deriva personaggio. Secondo però degli studi più recenti, questa è una credenza sbagliata, che è basata su una falsa etimologia del termine latino per la maschera, persona, che non dovrebbe essere inteso come derivato della preposizione per e dal verbo sonare, bensì dal termine che in greco antico indica il viso, per il tramite dell'etrusco fersu. L'uso della maschera, d'obbligo nella tragedia, non era altrettanto consueto come dicevamo prima nella commedia, in cui fu introdotta solo nel 130 a.C. da Minucio Protimo, che era un capocomico, e in seguito dal famoso attore Quinto Roscio. L'Onomasticon di Giulio Polluce riporta la descrizione di 44 maschere utilizzate per la rappresentazione di commedie, 11 per il ruolo di giovane, 9 per quello di vecchio, 7 per gli schiavi ed altrettante per le cortigiane, 5 per donne giovani, 3 per donne anziane e 2 per le fantesche. Nel teatro dei mimi la maschera non era necessaria e anche dagli altri generi progressivamente scomparve. La musica, come elemento integrante dello spettacolo teatrale, è una delle novità più consistenti del teatro romano. A un flautista, Tibicen, era affidato il compito di accompagnare i dialoghi, diverbia, e i canti veri e propri, cantica. L'accompagnamento musicale nelle parti recitate in scenari giambici, questa è la metrica, veniva eseguito con la tibia, uno strumento musicale a fiato, in osso, ad ancia, semplice o doppia. La lunghezza e la modalità di esecuzione producevano un suono più grave o più acuto, adatto alle parti rispettivamente più serie o di contro più allegre di una rappresentazione. L'introduzione musicale produsse la convenzione per la quale il pubblico, prima dell'entrata del personaggio, poteva già intuire lo svolgersi degli avvenimenti. Spesso il musico restava in scena per tutto il tempo della rappresentazione, muovendosi insieme ai personaggi. Della musica latina non ci è rimasto nessun documento che possa essere utile a ricostruirne però i brani. In Plauto, il prologo, quindi l'inizio, ha per lo più la funzione di esporre una interpretazione degli eventi, mentre in Terenzio diventa il modo di esporre, spesso polemicamente, le ragioni dell'autore. Il coro tragico conserva la forma originaria del modello greco. Nella commedia il coro invece viene abolito e sostituito da delle parti cantate dagli stessi attori, con l'eccezione di Terenzio che preferì di gran lunga il testo parlato. Il cantante, che avanzava sul proscenio, in qualche caso usufruiva di un vero e proprio doppiaggio ad opera di un cantore nascosto dal pubblico. È noto il caso di Livio Andronico, che ricorse a questo stratagemma in seguito ad una mancanza di voce, dopo diversi bis reclamati dal pubblico. I romani cominciarono a costruire edifici teatrali in muratura soltanto dopo l'88 a.C. Nel periodo precedente, i luoghi degli eventi teatrali erano costruzioni di legno provvisorie, spesso erette all'interno del circo o di fronte ai templi di Apollo e della Magna Mater. Il teatro romano dell'età imperiale, invece, è un edificio costruito in piano e non su un declivio naturale come quello greco, e ha una forma chiusa che rendeva possibile la copertura, quindi veniva coperto con un velarium, ed è l'esempio di teatro che più si avvicina all'edificio teatrale moderno, quindi coperto, chiuso. La cavea, la platea semicircolare costituita da gradinate, fronteggiava il palcoscenico che si chiamava pulpitum, da che pulpitum viene la predica, che per la prima volta assume una profondità cospicua, viene veramente profondo, rendendo possibile l'utilizzo di un sipario, appunto, questa invenzione romana, e di una netta separazione dalla platea. Ora sentiamo un'altra canzone prima di passare all'argomento successivo.
I got life, mother. I got life, sister. I got freedom, brother. And I got good times, man. I got crazy ways, daughter. I got million-dollar charm, cousin. I got headaches and toothaches and bad times to like you. I got my hair, I got my head, I got my brains, I got my ears, I got my eyes, I got my nose, I got my mouth, I got my teeth, I got my tongue, I got my chin, I got my neck, I got my tits, I got my heart, I got my soul, I got my back, I got my ass, I got my arms, I got my hands, I got my fingers, got my legs, I got my feet, I got my toes, I got my liver, got my blood, I got life. I got life, sister. I got freedom, brother. I got good times, man. I got crazy ways, daughter. I got million-dollar charm, cousin. I got headaches and toothaches and bad times.
Oh, my God!
Oh, got my head, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, my mouth. I got my fingers, got my legs, I got my feet, I got my toes, I got my liver, got my blood, got my guts, got my muscles, I got life, 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 life.
L'argomento successivo è la scenografia. Vitruvio testimonia come all'inizio le scenografie del teatro romano non fossero poi così elaborate, così arzigogolate, no? E che gli attori, proprio come nell'antica Grecia, affidassero proprio alla loro arte il compito dell'evocazione dei luoghi, delle circostanze. Quindi la bravura dell'attore doveva fare immaginare al pubblico tutta quanta la scenografia, che non c'era, o era minima. In seguito poi, negli anfiteatri, si cominciò a costruire invece vere e proprie macchine teatrali, come abbiamo detto prima, ed erano adibite addirittura agli effetti speciali, a questi incendi che si diceva, a questo a liberare veramente animali vivi. Gli elementi scenografici che c'erano sempre erano il proscenium, che era la porzione di palcoscenico in legno più vicina al pubblico, come se ci fosse una passerella, no? Raffigurante in genere una via, una piazza, no? Ed ecco, corrispondente appunto all'attuale proscenio, cioè la parte più avanzata del palco, più vicina al pubblico. Poi c'era la scène frons, cioè un fondale dipinto che appunto faceva capire l'ambientazione della, che voleva dare appunto questa commedia. Poi i periactoi. Ovviamente si sente già dalla parola, di derivazione dove? Greca, naturalmente, che erano dei prismi triangolari, rotabili, con i lati dipinti, con una scena tragica su un lato, comica su un altro e satiresca sul terzo. Per cui questi qua facevano praticamente capire di che cosa si stesse parlando e di che cosa stessero rappresentando gli attori. Poi c'era l'auleum, che è un telo simile al sipario di adesso, no? Che i greci ovviamente non conoscevano, questo è proprio di derivazione romana, che permetteva dei cambi di scena veloci, chiaramente chiudendo il sipario, aprendo il sipario, oppure veniva calato alla fine dello spettacolo per dare l'idea proprio del finale. E in alcuni teatri invece di cadere dall'alto veniva sollevato da... Quindi il movimento, mentre adesso lo vediamo sempre che si apre dal centro verso i lati, dove nei teatri in cui il sipario è presente, allora era, scendeva dall'alto verso il basso oppure dal basso verso l'alto. E il pubblico? A che pubblico si rivolgevano? Beh, Gli spettatori a cui il teatro romano si rivolgeva, ovviamente, era tutto il complesso della plebe dell'urbe. Alle rappresentazioni e ai giochi potevano accedere tutti. La rappresentazione si svolgeva in una cornice di esibizioni varie, c'erano i giocolieri, le danzatrici, con cui il teatro ovviamente doveva competere per vivacità, per colpi di scena, per ritmo. Svetonio racconta che Augusto permise ai cavalieri di poter sedere nelle prime 14 file di gradini. A Roma le rappresentazioni teatrali si svolgevano durante i giochi e le feste, in occasione di cerimonie religiose, di trionfi militari, funerali di personalità pubbliche. L'istituzione di pubblici spettacoli organizzati dallo Stato romano ebbe una grande importanza. Il carattere così statale, ufficiale, di questa organizzazione fece sì che i committenti delle opere teatrali fossero le autorità stesse. A differenza del teatro greco, la connotazione civile o rituale lascia il posto al carattere di intrattenimento. Per il pubblico romano, la partecipazione è motivata dal divertimento più che dalla tensione religiosa o dalla tensione politica. Ciò nonostante, i ludi, i periodi in cui avvenivano gli spettacoli, erano dedicati alle principali divinità e da esse prendevano il nome. Accanto agli eventi teatrali convivevano le corse dei carri, i combattimenti dei gladiatori, delle celebrazioni di spettacoli e di acrobazia e danze. L'organizzazione degli spettacoli teatrali era un compito specifico degli ediles o in qualche caso del praetor urbanus, i quali spesso li producevano con denaro proprio, facendone un elemento di propaganda politica. Questo, ovviamente, condizionava i contenuti stessi delle opere, neanche a dirlo, esercitando un limite alla libera espressione degli autori, che in qualche caso incorrevano nella censura.
That you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true, guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind. You know how the time flies, only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind. Someone like you, I wish nothing but Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it hurts instead.
E vi vorrei salutare con il prologo della Ulularia per farvi un po' capire che tipo di scrittore fosse Plauto. E lo capirete subito dalle sue commedie, se voi andate un pochino a guardarvi chi era Plauto, perché anche Molière riprese molte delle sue commedie da lui. Nessuno si chieda chi sono. Dirò in breve. Sono il genio familiare della casa da cui mi avete visto uscire, casa che abito e proteggo ormai da molti anni, dai tempi del padre e del nonno del padrone attuale, ma il nonno mi affidò, tra grandi raccomandazioni e all'insaputa di tutti, un tesoro in monete d'oro. Le seppellì nel mezzo del focolare e mi supplicò di custodirgliele. Quando gli toccò di morire, per l'avarizia che aveva, non volle informarne il figlio nemmeno allora, ma preferì lasciarlo in miseria piuttosto di mostrargli il tesoro. Gli lasciò un modesto campicello da stentarci la vita, a lavorar sodo. Morto costui, che mi aveva affidato l'oro, cominciai a spiare il figlio. Chissà se mi onorava più del padre. Ma lui spendeva per il mio culto ancora meno, e meno mi onorava. Io lo ricambiai a dovere, tanto che morì egli pure in miseria, lasciando un figlio, il padrone attuale della casa, stesso carattere di suo padre e di suo nonno. Diversa è l'unica figlia che ha. Costei ogni giorno mi offre immancabilmente con le sue suppliche incenso, vino o altro e ma ghirlanda di fiori. Ah! Per gratitudine verso di lei della sua pietà, feci trovare a questo Euclione il tesoro. Lì, se solo lo vuole, ha di che accasare assai facilmente la figlia, che è stata sedotta da un giovane d'alto rango. Il giovanotto sa chi è lei, ma la ragazza non sa chi è lui, né suo padre sa che fu sedotta. Oggi la farò chiedere in sposa per sé da un vecchio che abita qui vicino e farò questo per facilitare le sue nozze col seduttore. Non vi ricorda un po' l'avaro di Molière? Molière, che idee originali, Beh, è normale riprendere dal passato le cose che hanno funzionato e trasformarle, e anche Molière ha fatto del suo benissimo. E con questa con questo ricordo di Molière, che anche lui non è un originale, vi saluto e vi aspetto alla prossima puntata di Tempo di Teatro. A presto.
Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira per questa voce che dovrebbe arrivare fino all'ultima fila, oltre al buio che c'è e al silenzio che lentamente si fa, e alla luce che taglia il mio viso e improvvisamente eccomi qua. Siamo l'amante e la sposa, siamo arrivati fin qua. L'attore e la sciantosa, siamo pronti a qualsiasi cosa pur di stare qua. Siamo il padre e la figlia, arrivati fin qua. Siamo una grande famiglia, abbiamo lasciato soltanto un momento la nostra valigia di là, nel camerino già vecchio, tra un lavandino ed un secchio, tra un manifesto e lo specchio, tra un manifesto e lo specchio. Eccoci qua. Siamo venuti per poco, perché per poco si va. E il sipario è calato già su questa vita, e tanto pulita non è. Mi ricorda il colore di certe lenzuola, di certi hotel, che il nostro nome ce l'hanno già e ormai nemmeno ci chiedono più il documento d'identità. Allora eccoci, siamo qua, siamo venuti per niente, perché per niente si va, e ci inchiniamo ripetutamente e ringraziamo infinitamente. Eccoci qua, siamo il padre e la figlia, capitati fin qua, siamo una grande famiglia, abbiamo lasciato soltanto un momento la nostra vita di là, nel camerino già vecchio, tra un lavandino ed un secchio, tra un manifesto e lo specchio, tra un manifesto e lo specchio.